Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Pensiamo al mondo intero, a tutti gli uomini, soprattutto ai più sofferenti. Invochiamo dal sacrificio del Signore la misericordia di Dio sul mondo. Chiediamo perdono anzitutto delle nostre colpe.
Dal libro del Siracide, capitolo 25. Di tre cose si compiace l'anima mia, ed esse sono gradite al Signore e agli uomini: concordia di fratelli, amicizia tra vicini, moglie e marito che vivono in piena armonia. Tre tipi di persone detesta l'anima mia, la loro vita è per me un grande orrore: il povero superbo, il ricco bugiardo, il vecchio adultero privo di senno. Se non hai raccolto in gioventù, che cosa vuoi trovare nella vecchiaia? Quanto si addice il giudicare ai capelli bianchi e agli anziani il sapere dare consigli? Quanto si addice la sapienza agli anziani, il discernimento e il consiglio alle persone onorate? Corona dei vecchi è un'esperienza molteplice, loro vanto è temere il Signore. Nove situazioni ritengo felici nel mio cuore, la decima la dirò con parole. Un uomo allietato dai figli, chi vede da vivo la caduta dei suoi nemici. Felice chi vive con una moglie assennata, chi non ara con il bue e l'asino insieme, chi non ha peccato con la sua lingua, chi non ha servito a uno indegno di lui. Felice chi ha trovato la prudenza, chi parla a gente che l'ascolta. Quanto è grande chi ha trovato la sapienza, ma nessuno supera chi teme il Signore. Il timore del Signore vale più di ogni cosa. Chi lo possiede, a chi potrà essere paragonato? Il timore del Signore è inizio di amore per Lui, la fede è inizio di adesione a Lui. Qualunque ferita, ma non la ferita del cuore, qualunque malvagità, ma non la malvagità di una donna, qualunque sventura, ma non quella causata da persone che odiano, qualunque vendetta, ma non la vendetta dei nemici. Non c'è veleno peggiore del veleno di un serpente, non c'è ira peggiore dell'ira di una donna. Preferirei abitare con un leone e con un drago, piuttosto che abitare con una donna malvagia. La malvagità di una donna ne altera l'aspetto, rende il suo volto tetro come quello di un orso. Suo marito siede in mezzo ai suoi vicini e senza volerlo geme amaramente. Ogni malizia è nulla di fronte alla malizia di una donna, possa piombarle addosso la sorte del peccatore. Come una salita sabbiosa per i piedi di un vecchio, tale la donna linguacciuta per un uomo pacifico. Non soccombere al fascino di una donna, per una donna non ardere di passione. Motivo di sdegno, di rimprovero, di grande disprezzo è una donna che mantiene il proprio marito. Animo abbattuto e volto triste e ferita al cuore è una donna malvagia. Mani inerte e ginocchia infiacchite Tale è colei che non rende felice il proprio marito. Dalla donna ha inizio il peccato e per causa sua tutti moriamo. Non dare all'acqua via di uscita, né libertà di parlare una donna malvagia. Se non cammina al cenno della tua mano, separala dalla tua carne. Parola di Dio.
Siamo in questa quinta sezione del libro, abbiamo meditato, abbiamo letto l'inizio molto solenne, il capitolo 24, e ora iniziano diverse istruzioni. Il capitolo 25, come vediamo, è composito, è composto da una parte di detti numerici, tre cose, tre prima e poi 10, come vediamo. In mezzo ci sta anche alcuni versetti dal 3 al 6. La seconda parte del brano di oggi invece continuerà nel capitolo 26, in gran parte del capitolo 26, sul problema delle donne. Ecco, ora lascio a voi la parola.
Ah, io veramente avrei una domanda più che altro, ma mi domandavo perché si parla al versetto 3 di raccogliere in gioventù e non di seminare in gioventù e poi raccogliere in vecchiaia.
Cioè, a chi parla?
No, mi domandavo perché si dice se non hai raccolto in gioventù che cosa puoi trovare nella vecchiaia, perché dice raccogliere in gioventù e non seminare in gioventù per poi raccogliere in vecchiaia.
A proposito di questo versetto, la Vulgata aggiunge dunque, se non hai raccolto in gioventù, in che modo potrai trovarla nella vecchiaia, cioè la sapienza, suppongo io. Forse per tutto il discorso anche del timore di Dio, insomma, che fin dalla giovinezza va coltivato, se no non c'è l'importanza che ha per l'autore l'educazione dei giovani, nel senso che certe cose si acquisiscono, certe abitudini si possono acquisire da giovani e dopo è troppo tardi. Questa sembra essere la convinzione un po' che emerge dal libro. È importante formare i giovani perché poi dopo certe cose non si imparano più, non si correggono più. Ma a me aveva colpito anche il versetto 2, quando dice: tre tipi di persone detesta l'anima mia, il povero superbo, il ricco bugiardo, il vecchio adultero privo di senno. Il ricco bugiardo, perché il ricco bugiardo? Forse ho pensato perché un ricco semente non lo fa per necessità, e questo potrebbe essere anche, potrebbe trovare una giustificazione. Un ricco semente non ha nessuna giustificazione di mentire. Poi, riguardo al tutto il paragrafo, diciamo, sulle donne, la Vulgata a tratti mitiga, a tratti rincara. Per esempio, versetto 13: ogni ferita dà tristezza o è tristezza del cuore, e ogni malizia è malizia di donna, cioè come se la malizia fosse, evidentemente si tratta di qualcosa che per l'uomo è insopportabile, insomma, avere una ferita, io penso anche una ferita del cuore inferta da una donna. E poi c'è, per esempio, un versetto invece in cui c'è una piccola correzione, Non c'è veleno peggiore del veleno di un serpente, non c'è ira peggiore dell'ira di una donna, qua la Vulgata dice non c'è ira peggiore dell'ira del nemico.
A me piacciono i versetti sui vecchi e un po' sembra che riflettano una società che non esiste più, però credo che mi sembra molto importante costruire la vita in vista di questi anni, e penso che dia il sapiente dà una rappresentazione di una comunità dove la funzione dell'anziano sia indispensabile in tante cose. Io penso in questi tempi, faccio un'applicazione, anche come l'anziano vive la malattia, per esempio, per noi figli e nipoti, vedere come mio padre invecchia, come vive la malattia, è un grande insegnamento. Così, quindi, insomma, mi sembra che questa idea che la saggezza dell'anziano la si costruisce, non è una cosa che salta fuori di un baleno, ma la si costruisce nel corso degli anni. E poi sulle donne, io dico semplicemente, senza voler attenuare anche lo scandalo che la nostra sensibilità procura questi testi, che forse bisogna mettere in parallelo la lode della donna virtuosa e il biasimo della donna malvagia con la lode del sapiente e il disprezzo dello stolto, di cui lui ha riempito il libro dicendo sull'uomo che passa per stolto in varie cose, il piccolo, la cosa, ha detto delle cose terribili. Non è che fa una difesa della parte maschile, qualsiasi cosa faccia va bene. Lui sull'uomo ha detto delle cose pesantissime sullo stolto, e quindi senza voler attenuare, però forse bisogna tenere insomma l'equilibrio tra questa visione che lui ha del pericolo della donna malvagia, e ci sono dei pericoli reali, specifici, ecco, dell'indole della donna malvagia, e insieme la lode della donna virtuosa.
Mi hanno colpito due cose. Il primo è il versetto 12, che è bellissimo, quando appunto dice specialmente la fede inizio di adesione a lui, con un verbo fortissimo proprio di essere incollati. E l'ultimo versetto che dice: se una donna non cammina al cenno della tua mano, separala dalla tua carne. E questi due versetti mi hanno fatto venire in mente un po' tutto parecchi discorsi del Levitico, cioè del fatto della necessità della santità, no? Quindi io ho visto così, ecco, se la fede è inizio di adesione a lui, ecco, se anche la donna, ecco, tutta questa malvagità, ecco, ti distoglie, ecco, da questa necessità di adesione a Dio, separala dalla tua carne. Mi sembra che ci sia questo concetto nel Levitico: se colei che vive vicino a te ti allontana dalla fede, e mi è sembrato molto forte, perché c'è questo timore di Dio, è centrale un po' in tutto il libro e ritorna tantissime volte. E poi mi è piaciuto leggere un po' in parallelo, ma come si dice, dalla parte positiva, a Proverbi 31, ecco, ci sono tanti versetti speculari proprio, no? Ad esempio ne dico uno, qui dice: il siracide, suo marito siede in mezzo ai suoi vicini, senza volerlo geme. E i Proverbi dice: suo marito è stimato alle porte della città, quando siede in giudizio con gli anziani, eccetera. Ci sono vari versetti un po' speculari.
Credo che la pista un po' di ragionamento proposta da Ignazio forse meriterebbe la possibilità di avere più tempo, perché innanzitutto bisogna capire dov'è che finisce la nostra sensibilità e dove iniziano delle difficoltà oggettive nella comprensione del testo, ma soprattutto credo che sia una pista molto intelligente quella di paragonare appunto la lode o il biasimo nel confronto del saggio, del giusto, e dall'altra parte la donna. Il problema è che quando il testo parla del pigro, parla dello stolto, tutto il credente al femminile si interroga se è un pigro, uno stolto, e invece non credo che venga inevitabilmente altrettanto spontaneo all'universo maschile interrogarsi su tutto il negativo che qua viene definito nelle donne. Quindi c'è una difficoltà che è veramente oggettiva, che è quella di stigmatizzare delle cose che sono bruttissime oggettivamente, ma sono bruttissime sia quando avvengono da parte di un maschio che quando avvengono da parte di una femmina, mentre il testo le divide. Bene. E questo è una difficoltà su cui, secondo me, se chissà se avremo possibilità, bisognerebbe stare un po' di più, perché insomma alla fine diciamo parola di Dio, e quindi non è che diciamo ma
questo è un altro problema,
e quindi credo sia
chiarissimo, sì. Cioè è il punto, è il problema che ho posto io all'inizio quando ho detto che questa parte parla del problema delle donne. Perché le donne dovrebbero essere un problema? Questo è il punto interrogativo. Quando si parla del pigro, dello stolto, si parla di tutti, o almeno chi legge percepisce che è incluso. Quando si parla delle donne, gli uomini non si sentono inclusi. Perché ci dovrebbe essere un problema delle donne? Cioè, perché le donne dovrebbero essere un problema? Perché questo testo non è rivolto alle donne. Io non dico che si appiani il problema in questo modo, dico che bisogna porsi le domande nella formulazione giusta. Questo testo non è rivolto alle donne, queste parti non sono rivolte alle donne, e anche tutto il libro non è rivolto alle donne, è rivolto ai giovani maschi, è la formazione dei giovani uomini, non le donne. E per i giovani le donne sono un problema. Può essere sempre molto diversa. Le donne sono un grosso problema, o no? Un grosso problema. Per esempio il versetto 21 mi sembra significativo. Non soccombere al fascino di una donna, per una donna non ardere di passione, perché è molto difficile sottrarsi al fascino delle donne per un giovane. Il problema delle donne è centrale. E quindi è diventa centrale nell'educazione. E secondo me, io tendo a interpretarlo così, non sta parlando alle donne di come sono cattive le donne, rendetevi conto di come siete cattive. Sta parlando ai giovani, ma io non dico che si risolvono i problemi, perché la domanda rimane, perché dovrebbe dire queste cose poi ai giovani? Questo rimane, ma dico però la domanda va posta nella prospettiva giusta, a mio parere, cioè non dice le donne perché siete cattive, vi spiego che siete più cattive degli uomini, dice ai giovani guardate che le donne, guardate che la malvagità di una donna è tremenda, peggio di qualunque altra cosa. Perché? Perché il giovane è attratto dalle donne, è attratto dalla passione, ed è un problema centrale della vita, naturalmente, per un giovane e per un uomo. E quindi, se non trova la donna giusta, se va dietro le passioni, eccetera, qui sono dei ragazzi, sono degli adolescenti, dei ragazzi che vengono in formazione. Questo problema è centrale, e secondo me l'autore insiste sulla malvagità delle donne, sul pericolo, e questo era il suo metodo, e questo forse era il quadro della formazione allora, da star lontani, ecco, di stare attenti. Non è che l'autore non sappia che esistono anche delle donne per bene, per esempio l'inizio del capitolo 26 lo dice. Però anche lì lo dice nella stessa prospettiva. E guarda che è difficile trovare una donna a posto, Quando poi tu hai sposato una, sei andato dietro, eccetera, oppure hai sposato una che non è a posto, solo perché è bella, eccetera, dopo poi tutta la vita ce l'hai addosso. E dici io preferirei abitare sul tetto, eccetera, piuttosto che... E quindi deve insistere molto sulla malvagità delle donne. Dentro questa insistenza ci sono naturalmente, a mio parere, delle cose che ci fanno problema, che lui usa sempre in questo senso. Per esempio, il versetto 24, che d'altra parte si basa sulla Genesi. Ecco, dalla donna ha inizio il peccato e per causa sua tutti moriamo. Se uno prende questa espressione in senso dogmatico, dice qui facciamo un trattato di teologia, che moriamo per colpa delle donne, non andrebbe preso così, secondo me. Io non voglio difendere i ciracidi, sia chiaro, noi non abbiamo questa sensibilità, eccetera. Io penso però che il suo problema sia quello di tenere lontano, dipingere in modo molto negativo il pericolo delle donne. Quindi dice molto male delle donne cattive, molto male, dice addirittura che in fondo la donna, insomma, c'è qualche cosa nella donna che è la nostra rovina, in fondo. Guardate che il peccato poi è cominciato con la donna, e poi, quindi, ora, se no, certo che non piace alle donne un discorso del genere, e secondo me giustamente non piace. Io penso che la prospettiva sua sia questa, quella di dipingere come un tabù, il più possibile sottolineato, come troviamo anche in altri testi della Bibbia, per altri motivi, sempre di tipo sessuale soprattutto. Non voglio fare troppi paragoni, ma Levitico 18 e 20 esprimono tutti i tabù. Lì sono i motivi, sono altri, sono quelli della convivenza nella stessa famiglia di giovani e donne sposate, cioè la moglie del fratello, eccetera, no? Non solleverai la nudità della cognata, eccetera. Sono tutti tabù, e lì ha bisogno di tenere l'ordine. Perché? Perché non si può evitare la convivenza nelle famiglie allargate da lì allora. La convivenza c'è tutti i giorni e quindi è appunto pericoloso. E quindi è un tabù assoluto. Non dico che sia la stessa cosa qui, ma per la formazione di adolescenti il problema della donna è centrale, quindi l'autore dipinge in modo estremamente negativo, dicendo che peggio di una donna malvagia non c'è nulla al mondo, perché sta parlando a questi adolescenti.